Bentornati negli studi di Tempo Radio, lo diamo ora a Mario Bocchio, presidente di Garda 1. Buongiorno presidente.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
E Massimiliano Faini, bentornato ovviamente, direttore sempre di Garda 1. Bentornato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo che il numero per mandare gli sms e i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339, possiamo dire diretta streaming su Facebook, Twitter e su YouTube. Allora, dunque, tanto per cominciare, facciamo i complimenti al presidente perché è stato confermato, allora, giusto?
Sì, grazie dei complimenti. Proseguo l'impegno in Garda 1, un impegno peraltro che dà soddisfazione perché Garda 1 è una bella realtà, è una realtà dei comuni, è una realtà che sul territorio è apprezzata. Per carità, si può sempre migliorare, le cose che cerchiamo di fare vanno sempre in quella direzione. È stata un'assemblea ottima, un'assemblea dove i sindaci hanno dimostrato di essere tutti uniti per quanto riguarda il nuovo comitato di amministrazione, per cui, che dire, la soddisfazione è quella di aver visto praticamente all'unanimità votare il consiglio e il presidente di Garda 1, il collegio e il presidente del comitato di controllo, che come tradizione è il sindaco di Desenzano, in questo caso appunto Guido Malinverno. È stata una bella assemblea, ha confermato un bilancio positivo, è stato approvato un bilancio che, come tutti gli anni, pur con le difficoltà ultime che riguardano l'ingresso ad esempio di Arera per quanto riguarda i rifiuti, oppure per quanto riguarda le attività operative che pagano un po' lo scotto dell'inizio di queste attività, comunque un bilancio ancora solido e che dimostra la serietà di tutti i miei dirigenti, di tutto il mio personale, e credo che l'unanimità, io ho avuto sindaci che hanno detto: guarda, non è importante il consiglio, ma è importante quello che state facendo. Quindi, e questo lo devo ai miei operatori sul territorio, che ringrazio, tutti quanti gli operai che sono in uscita, che in questi 3 anni hanno appunto dimostrato di essere presenti anche nei momenti della pandemia più buia. E un aneddoto: nel momento in cui la pandemia era davvero in difficoltà, come sintesi di questi 3 anni, devo dire che erano calate le malattie, quindi il senso di responsabilità da parte di tutti nell'essere presenti, nel svolgere il proprio servizio. Quindi un grazie a tutti i sindaci, un grazie al mio territorio e un grazie alla gente che tutto sommato sta dimostrando, pur con alcune criticità e difficoltà, di essere vicina a questa azienda che ancora quest'anno si presenterà sul territorio gardesano attrezzata, preparata e volontarosa di chiudere bene quello che è il proprio servizio. Faccio un esempio: Manerba, un giorno di Pasquetta, 170 quintali di rifiuti. Quindi siamo di fronte a delle potenziali emergenze dove ce la metteremo tutta. Ci auguriamo che il traffico ci permetta di lavorare come gli altri anni, perché sappiamo che il traffico è un grosso limite per i nostri mezzi, che devono arrivare puntuali nei centri storici prima che i centri storici diventino pieni di gente, per cui siamo qui, continueremo a lavorare.
Tra l'altro quello che ha detto del personale, ricordiamolo, lo ha detto un medico, tra l'altro, quindi non sì. Che si ricorda bene qual era la situazione all'epoca, insomma, quindi
noi, situazione lì,
guardate, l'essere umano tende a dimenticare velocemente,
veramente, bisogna ritornare all'inizio del 2020 per renderci conto di quanto eravamo in difficoltà, della paura che pervadeva un po'
anche tutti, perché non si sapeva cosa fosse,
esatto, cioè, non c'erano tamponi, non si sapeva cosa fare, ecco. E i nostri dipendenti sul territorio c'erano tutti, e questo, un apprezzamento nei loro confronti, è davvero doveroso.
Giustamente. Allora, poi quali novità come prosegue, insomma, il lavoro di Garda 1?
Prima di lasciare la parola a Faini, sì. Il lavoro di Garda 1 prosegue nella sua tradizione, nella sua mission, che è appunto l'igiene urbana, e abbiamo qui Faini che appunto, per quanto riguarda invece le attività operative che vanno verso, in modo particolare, poi la lasciamo a lui perché è lui l'esperto, si sta confrontando con Enea, col Ministero, si sta confrontando con le territorialità che ci invitano e fanno dei convegni proprio sull'aspetto dell'energia. L'energia è il tema importante oggi. Chi si è trovato davanti la bolletta della corrente da pagare, si è reso conto oggi di cosa significhi pagare l'energia, ecco, un'alternativa, un aiuto, che non vuole essere magari un'alternativa totale, deriva un po' da quello che il governo, dal PNR, che sta facendo per quanto riguarda le comunità energetiche e per quanto riguarda la Regione Lombardia, che sta andando avanti a sprombattuto su queste iniziative qui. Quindi lascio davvero la parola a Faini, che si è innamorato delle comunità energetiche, si è preparato e oggi, torno a dire, fa parte del tavolo nazionale per quanto riguarda un aiuto al governo di chi ha esperienza sul territorio nel portare avanti i decreti che dovranno uscire.
Ah, Bene, complimenti, sì. Quindi ha potere decisionale, parliamo con qualcuno della sala dei bottoni, insomma, praticamente. Sto scherzando, ovviamente, però insomma va bene.
Sì, scherziamo su questo tema, però dal punto di vista dell'argomento effettivamente è un argomento molto interessante, quello delle comunità energetiche, anche da affrontare con gli enti locali per poter, diciamo, dare quella possibilità in più di affrontare problematiche importanti legate ovviamente all'andamento del prezzo dell'energia, che è veramente una situazione che purtroppo l'utenza ha subito in toto senza potersi attrezzare adeguatamente, e soprattutto insomma quest'inverno l'abbiamo proprio tastato con mano cos'è stato, sia dal punto di vista energia elettrica che dal punto di vista del metano, e dunque tutto quello che poteva essere, diciamo, il movimento energetico e le necessità energetiche sono state oggetto di rialzi veramente importanti dal punto di vista del prezzo. Le comunità energetiche sono un'opportunità che il PNRR ha previsto di finanziare verso gli enti locali, per gli enti locali quelli al di sotto di 5.000 abitanti, prevede di sviluppare questo modo di condividere l'energia prodotta da fonti rinnovabili a favore di utenza o comunque di utenti che ne hanno necessità e non possono sviluppare impianti da fonti rinnovabili perché sono in contesti urbani, magari che non possono, diciamo, dare il via alla realizzazione sui tetti, magari nei centri storici appunto, di questi impianti fotovoltaici, oppure perché sono abitanti all'interno di condomini che non fanno iniziative di questo genere. Dunque, sì, in sostanza è mettere a disposizione energia da fonti rinnovabili all'utenza,
certo,
che sia residente, che sia produttiva di un comune. Questo percorso di PNRR lo prevede e nelle prossime settimane ci saranno i decreti attuativi che permetteranno di dare il via concreto, diciamo, a questo percorso. Ci siamo trovati più volte a discutere su quale era, diciamo così, il riferimento tecnico da poter dire è un'iniziativa che può essere messa a terra con una certa sostenibilità e con una certa percezione da parte dell'utenza del vantaggio che ne deriva, e dunque è un percorso, diciamo, che sta partendo,
si
proprio
sta
nei prossimi giorni.
La fermo un attimino, direttore, con Mario Bocchi e Massimiliano Faini, presidente e direttore di Garda 1, ci troviamo tra un paio di minuti. In compagnia di Mario Bocchi e Massimiliano Faini, presidente e direttore di Garda 1, questa è la seconda parte di Filo Diretto, stiamo parlando delle comunità energetiche. Per esempio, io abito in un centro storico, case antiche, c'è il Duomo, c'è la torre, c'è quello che è, eccetera, non posso mettere i pannelli fotovoltaici, per esempio, ma posso però comunque beneficiarne, questa è una cosa. Oppure altro esempio che citava prima, magari condominio, io vorrei mettere i pannelli fotovoltaici, sono uno dei tanti inquilini, tutti gli altri votano di no e quindi non posso, giusto?
Esattamente, è una forma, diciamo, di condivisione di un impianto realizzato in una zona del paese che può essere, diciamo, non tutelata, come può essere le superfici dei tetti dei capannoni produttivi, e ne possono usufruire ovviamente i cittadini che abitano in centro storico o in quelle realtà dove non ci sono iniziative di questo genere. La formula che il governo prevede che il comune sia l'ente che dà il via a questo percorso e dunque individua le superfici prevalentemente su edifici di proprietà pubblica dove possono essere collocati questi impianti. Ci sarà ovviamente il supporto amministrativo di conduzione da parte dell'azienda, e noi ci stiamo dando da fare per essere un supporto preciso nella rendicontazione delle varie forme di consumo o di produzione energetica, perché gli utenti possono essere sia consumatori che produttori di energia all'interno di questa comunità. E poi ci sarà il comune che farà un bando per capire chi vuole aderire a questa forma di comunità energetica. È uno scambio di tipo virtuale, non fisico, nel senso di dire che non c'è un collegamento fisico tra il punto di produzione e il punto di consumo, ma ci sono sostanzialmente due misuratori, un misuratore di consumo dell'energia da parte dell'utenza che aderisce. Non ci sono oneri previsti da parte di chi aderisce, perché questo è sostanzialmente un'adesione volontaria e come tale dura il tempo che l'utenza vuole conservare questa appartenenza a questa comunità. Dunque può essere, diciamo, che l'utenza annualmente decida di aderirvi o non aderirvi, e dunque è un'adesione totalmente libera. I benefici sono sostanzialmente una premialità che il governo mette a disposizione del comune che promuove questo tipo di iniziativa, che il comune poi ribalterà verso gli utenti che vi aderiscono nella forma, diciamo, e nella sostanza, diciamo, dell'energia che consumeranno o condivideranno. Questa è in poche parole, diciamo, l'iniziativa delle comunità energetiche. È un'iniziativa molto importante perché per la prima volta si apre, diciamo, a una condivisione energetica in maniera virtuale.
Esatto, e quindi è qualcosa di particolarmente importante, anche perché tra l'altro, oltre alla pandemia c'è, cioè adesso anche la guerra, eccetera, eccetera, ci siamo accorti proprio di quanto costi l'energia, di quanto sia preziosa.
Sì,
anche.
Poi spesso ambiti territoriali come quelli del Lago di Garda, che sono tutelati, diciamo, in tutte le sue località e in tutte le sue forme, ovviamente è difficile fare e produrre energia da fonti rinnovabili con impianti fotovoltaici significativi. Dunque bisogna fare in modo di individuare quelle zone dove la collocazione, l'installazione non è, diciamo così, dannosa dal punto di vista dell'impatto paesaggistico, e far sì che quelle zone diventino il punto di produzione per i fabbisogni, diciamo, di quelle realtà invece privilegiate, dove sostanzialmente l'aspetto paesaggistico è da tutelare, ecco.
Certo.
Ancora? Questo è un esempio. Ancora? E dunque il percorso, diciamo, si sviscererà nei prossimi mesi da parte sia del Ministero che da parte anche della Regione Lombardia, che è stata la prima regione in Italia che si è mossa nel costituire un ufficio tecnico di riferimento regionale che possa essere, diciamo, l'ufficio nel quale i comuni troveranno un supporto per sviluppare le proprie idee di comunità energetiche. E inoltre la Regione Lombardia, giusto 2 settimane fa, ha pubblicato un bando, una manifestazione di interesse per raccogliere appunto queste idee di comunità energetiche. Certo. È un primo passo proprio esecutivo verso la realizzazione di queste nuove, diciamo, piattaforme per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che non è solo fotovoltaico, ma può essere fotovoltaico, può essere idroelettrico, può essere eolico, può essere qualsiasi forma, l'importante è che sia da fonti rinnovabili.
Esatto, rinnovabile sono quelle cose che si rinnovano, appunto, quindi può essere eolico, può essere di varia natura, non necessariamente solo solare. Lanciamo un appello, direttore e presidente, allora, ai cittadini, tanto ormai tutti quanti hanno internet, anziché passare sui social tutto il tempo, quando andate su internet, un'occhiatina al sito del vostro comune, datela. Facciamo così,
sì.
Perché ha detto il direttore una cosa estremamente importante: quando ci sarà, appunto, quando si avvierà il discorso, che poi sarà abbastanza presto, nei prossimi mesi, della comunità energetica, ci sarà il comune che chiede di aderire. Presumo lo faccia. C'è qualcuno che è stato sindaco qua, magari, che può dire come lavorano i comuni? Sarà sul sito del comune?
Sicuramente sarà sul sito del comune. Ecco. Mi ricordo i miei 10 anni, se mi stai ricordando quelli, va bene, però ecco, il comune sicuramente sul sito lo farà. Facendo sintesi, dobbiamo ricordare questo: tutti quei cittadini che pensavano a mettere del fotovoltaico e che hanno fatto domanda non hanno potuto metterlo, ecco, questa è l'occasione per poterlo fare. Non devono fare degli investimenti, devono solo consumare l'energia che si produce e aderire a queste comunità. È l'occasione buona per ridurre la bolletta della corrente. È l'occasione buona perché sul territorio si faccia dell'energia pulita, è l'occasione buona perché ci possa essere scambio e utilizzare quei tetti degli edifici pubblici quando è possibile, oppure anche edifici privati in convenzione, capannone artigianali e quant'altro, e quindi ecco che tutto questo, che era prima impossibile, adesso lo diventa invece, con una realtà che è il comune che fa da garante, da istituto pubblico, proprio per evitare che ci siano i ma, i forse, però ecco. Cari miei cittadini, questa è una bella occasione, stiamo in attesa di vedere questi decreti, ma è l'occasione per andare avanti sull'energia pulita, sul ridurre la necessità dell'energia dall'estero, che in questo momento vediamo cosa ci costa, per cui attendiamo e ringraziamo Regione Lombardia e il governo per come si stanno muovendo.
Certo, certamente. Garda 1 poi, tra l'altro, a proposito, si occupa anche di mobilità sostenibile, colonnine, le varie colonnine che stanno mettendo, che poi si chiama colonnina, uno immagina una colonnina piccola, ci stanno attaccate quattro auto, no? Per tante volte.
Sì, allora, il nostro è un percorso che parte dal 2006, quando abbiamo iniziato a realizzare appunto impianti da fonti rinnovabili, cercando di valorizzare al meglio quell'energia che riuscivamo a produrre. Prima l'abbiamo realizzati questi impianti a favore dei nostri enti soci, dunque sui municipi, sulle scuole, sulle palestre, e l'energia che avanzava abbiamo inteso utilizzarla per la mobilità, e da lì è partita l'idea appunto di realizzare le infrastrutture prima di ricarica, e poi dalle infrastrutture di ricarica per auto elettriche alla mobilità nel concreto, con lo sharing che abbiamo inaugurato 3 anni fa con le stazioni di sharing presenti a Peschiera, Padenghe, Desenzano, Salò, Lonato e Provaglio di Iseo oggi, dunque sono 6 le stazioni, sono circa più di 20 le auto a disposizione, ci sono anche scooter, sono utilizzabili attraverso una piattaforma che abbiamo reso disponibile, scaricabile con il proprio telefono, con il QR code, e seguendo le istruzioni si possono utilizzare le auto da poche ore a una settimana. E dunque questo è il percorso sempre sostenibile, dunque la ricarica delle auto elettriche attraverso fonti rinnovabili.
Ecco, teniamo presente che è un car sharing extraurbano.
Extraurbano.
Perché leggendo alcuni commenti, il fatto di dire ma la macchina non posso lasciarla dove voglio ma la devo riportare, qui non siamo in una città, qui siamo su un territorio extraurbano e quindi la macchina va riconsegnata. Però credo che sia il primo esempio in Italia è stato di sharing extraurbano con questo limite.
Certo, scusate, però se io prendo a noleggio un qualsiasi mezzo poi lo devo riportare, comunque
sì,
non è che lo pianti.
Sì, però nelle città tu sai che lo puoi lasciare da un'altra parte, su una stazione.
Sì,
qui se la stazione è a Desenzano,
Peschiera
e a Padenghe, non è che puoi lasciarmelo a Gargnano,
certo.
Lo devi riportare perché siamo di fronte a un territorio che non può avere le caratteristiche della città.
Certamente, sì, dove ci sono varie postazioni, giustamente, invece. Vi leggo i messaggi, se avete da aggiungere ancora. Vi leggo i messaggi. Allora, qua si rivolgono al presidente Bocchio, salve, le auto elettriche le vendete quando le cambiate?
Cioè che quando le cambiamo
è interessato.
Normalmente le ridiamo a chi ci fa la fornitura, siamo un'azienda pubblica, ecco, per cui non è che possiamo decidere vendiamo a chi e come e quando.
Allora, ma dottor Faini, dice, quello che sta dicendo è applicabile perché io abito per esempio in un condominio a Manerba e non voglio i pannelli solari, io li voglio, però sono in minoranza, dice una...
Sì, è proprio l'esempio della signora, o è proprio quello classico, dove nella realtà, diciamo così, tutelata dal punto di vista paesaggistico, non ti lasciano fare l'impianto fotovoltaico, oppure te lo lasciano fare con delle condizioni tecniche particolari che poi non ne vale la pena, perché spenderesti molto di più, perché devi fare i pannelli magari di un certo colore, devi utilizzare una certa attenzione nel integrarlo, diciamo, nella struttura architettonica. Dunque è un percorso proprio verso questa tipologia di utenza.
Oppure potrebbe anche essere che gli altri condomini non la vogliono fare. Bene, lei si può legare a un'altra comunità energetica che piazza pannelli da altre parti,
certo,
e quindi collegarsi a quella.
Ricordiamoci la scena di Fantozzi, no? Dichiaro aperta la seduta e si mette l'elmetto, tanto per intenderci. Allora, le comunità energetiche quando saranno attive come si farà a partecipare? Probabilmente era arrivato prima, perché appunto
saranno attive sostanzialmente quest'anno, lo dedicheremo proprio alla progettazione e allo sviluppo, diciamo, tecnico proprio di queste comunità, e dunque sia degli impianti che della condivisione energetica. Si presume verso fine anno inizieranno i bandi dei comuni a raccogliere la disponibilità di adesione.
Benissimo. Dottor Bocchi, complimenti a Giulio di Desenzano per la riconferma alla presidenza.
Grazie mille.
Poi ancora, avete firmato la petizione contro il progetto di scaricare i reflui depurati nel chiesa? Non lo so, vabbè, questo andiamo avanti ancora. Faini, io sono stato a Gavardo e va bene, con te. Allora, e ho visto un mulino che gira solo sulla 45 bis, mi pare che si veda. Solo per bellezza, va da lei e ci mette un alternatore che si fa corrente. Ce l'ha un alternatore in casa, non so, un bagagliaio della macchina dietro.
Sì, no, l'eolico, diciamo, un esempio.
Quello è un mulino d'acqua, vero? È proprio il chiesa che lo fa girare.
Beh, dove c'è acqua noi abbiamo realizzato delle microturbine, per cui oggi stanno dando regolarmente corrente.
poi io non so se sia, è vero che c'è un mulino lì, però non so se giri per bellezza o altro. Comunque, allora, la Gardesana occidentale è tornata a essere un'agonia. Bocchio, lei la ascoltano, faccia fare la metropolitana di Lago.
Allora, è chiaro che quel progetto lì è sul tavolo, non è fantasia, è un progetto che c'è sul tavolo, è un progetto che ovviamente, come ogni progetto in Italia, avrà dei tempi lunghi, ma non è in questo momento è un progetto che si sta valutando, sia per la metropolitana quanto per una viabilità e una mobilità su acqua.
Benissimo, poi fate distributore di biometano per auto, perché l'impianto metano soffre in questo periodo, 2,49 euro.
Sì, il metano è un'altra ovviamente di quelle materie che purtroppo col prezzo è schizzato in maniera esagerata, però per noi non è ancora un percorso fattibile, ecco, quello del biometano.
Allora, devo svuotare il garage, costa molto il servizio di Garda 1? Chiedono. Per portare gli ingombranti.
Deve far fare un preventivo e eventualmente viene fatto.
Poi ancora, altro messaggio, lavorate con AGS per sfruttare la manodopera dell'est, peschiera e a est. Scherzi a parte, meno male. Ok, scherzi a parte, il car sharing ha limitazioni o posso andare anche fuori regione?
Può andare anche fuori regione, sì. Sì, sì. Oggi le auto hanno un'autonomia oltre, diciamo, i 350 chilometri, dunque
si può andare,
può essere, diciamo così, sì, anche
che poi da quello che avete detto, per esempio, se andiamo a ovest invece, a Provaglio di Iseo, che è ben a ovest, c'è un'altra colonia,
c'è un'altra stazione proprio di sharing e ci sono già collocate lì le auto da utilizzare, sì.
Quindi anche verso la Val Camonica chi si vuole spostare, esatto, verso il lago di Iseo trova, esatto, dei riferimenti,
esatto. Bocchio, salve, questo si vede che era arrivato due volte questo messaggio, che perché era delle auto che se le vendete quando sono vecchie, insomma, non so. Allora, siamo in dirittura d'arrivo, cominciando con ringraziare il presidente e il direttore di Garda 1, Mario Bocchio e Massimiliano Faini. Come vogliamo chiudere? Cioè...
Chiudiamo innanzitutto dicendo che siamo all'inizio, oramai termina la primavera e inizia l'estate. E ci auguriamo un'estate dove la pandemia sia in calo e soprattutto quindi la salute, lo dico in questo caso, mi lascio un po' condizionare dalla mia professione, ma veramente l'augurio è che sia un'estate libera dal virus. Al momento, nonostante le precauzioni vengano un po' da un punto di vista legislativo alleggerite, il consiglio è sempre di osservare delle precauzioni personali che possono tutelare se stessi e gli altri, non dimentichiamolo, perché la quantità di persone che ci sarà sul Garda quest'anno, e lo auspichiamo per il turismo, ma nello stesso tempo le criticità poi saltano fuori, per cui l'augurio di una buona estate e l'augurio a Garda 1 di riuscire a fare il lavoro come l'ha fatto l'anno scorso, in modo corretto, in modo attento e in modo soprattutto efficiente per quanto riguarda tutto il nostro territorio.
Direttore, noi invece guardiamo allora il sito del nostro comune, dove abitiamo.
Sì, guardate il sito, soprattutto durante l'estate magari potrebbero esserci le prime diciamo, manifestazioni di interesse che possono essere rivolte appunto alla cittadinanza per raccogliere magari delle prime adesioni, e potrebbe essere appunto un'indicazione iniziale da dare all'amministratore per sviluppare la propria comunità energetica.
Benissimo, grazie al dottor Mario Bocchio, presidente di Garda 1, grazie a Massimiliano Faini, che è il direttore, presidente e direttore di Garda 1. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a tutti.